al comandante Nicola Barbato, onorevole Pompeo Colaianni. Onorevole e carissimo comandante, mio fratello Aimaro, il più giovane forse dei tuoi partigiani alla liberazione di Torino, mi dice che vorresti ricordare anche la nostra famiglia nelle memorie che stai scrivendo. Grazie. Aimaro stesso aggiungerà questi appunti, tratti dal mio diario di adolescente, il famoso giornale murale, alcune caricature affettuose dei capi e di fogli clandestini che non siano stati rintracciabili altrimenti. La testata della Roccia, in xilografia, è fatta da lui. Le poesie, un po' troppo sentimentali, ahimè, dalla sottoscritta. Quel periodo tragico di guerra fu per noi, ancora nell'incoscienza della prima gioventù, una gloriosa epopea. La lotta per la libertà, per quella libertà che sotto il fascismo non avevamo conosciuta, l'incontro con personalità di adulti maturati nella persecuzione, le discussioni ideologiche sincere e vivaci, l'eroismo di alcuni e la simpatica semplicità di tutti furono davvero irripetibile scuola di vita. E che dire del nostro comandante focoso e colto, geniale e coraggioso? Penso in questo momento al salvataggio di Petralia e ai tuoi famosi discorsi di animatore, come oggi si dice. Al Villar, la frazione ai piedi del Montoso, rimanemmo per molto tempo isolati come in un piccolo feudo. La zona, a somiglianza di diverse altre, era unicamente retta dai partigiani. Il posto di blocco dei RAS la separava perfino dal capoluogo Bagnolo Piemonte. Finché le bombe a mano non davano il caratteristico segnale d'allarme, annunziando spesso gli orrori del rastrellamento, si restava fra noi, anche se nei paesi vicini l'occupazione tedesco-fascista creava un ben diverso clima. Che contrasto con le scuole che frequentavamo a Sbalzi, fra un bombardamento e l'altro, a Pinerolo e a Torino. Nella zona partigiana, nel piccolo feudo economicamente e socialmente quasi chiuso, le cause penali o civili venivano risolte da te o dai tuoi. Mancava l'azione di qualsiasi potere centrale. Per seppellire morti in battaglia e per operare mediazione fra i combattenti, interveniva il prevosto del Villar Don Giuseppe Bianco, spesso insieme a mia madre, la quale curava pure molti feriti con la sorella infermiera. Diversi di essi, partigiani o civili, non poterono più usufruire dei vostri medici, né potevano recarsi agli ospedali piantonati dai tedeschi, dove avrebbero rischiato non soltanto grane. Ricordo fra essi un bambino, attualmente usciere al Politecnico, con la piccola mano dilaniata da un ordigno esplosivo. Sai bene che come la maggior parte degli scambi avveniva in natura, così le comunicazioni non erano certo possibili con i mezzi attuali, radio, telefono e posta, se non raramente, e in linguaggio cifrato. I ragazzi moderni non possono comprendere quali responsabilità si affidassero alle staffette, insieme ai messaggi, alla stampa clandestina, alle armi che si affidavano loro. Anche i ragazzi meno sospettabili divenivano importanti. E si divertivano molto quando capitava, per esempio, di aver lasciato a Villar un comandante quasi glabro la sera e di portargli un plico a Barcia il mattino dopo, trovandolo baffuto e camuffato. O quando si doveva nascondere il lasciapassare partigiano nei calzettoni, mentre tra le mani si sventolava il permesso repubblichino di circolazione in bicicletta. Meno divertente, invece, il dover attraversare prati di montagna fioriti, marasati da raffiche di mitra, per recuperare le carte del povero Ulisse, ferito e nascosto nel fienile di Brucè. Tentare e non riuscire. Arrivavano dunque dall'esterno soltanto rare e spesso alterate notizie, voci trasmesse quasi attraverso l'aria. Non si cerchi perciò precisione matematica negli estratti di questa cronaca, tante volte sfuggita alle perquisizioni tedesche e durante una di esse era aperta sul tavolo. Impossibile poi ricostruire quel clima eroico e di dialogo nel quale fu scritta. Allora i partiti al bando da 20 anni cercavano per lo più di collaborare. Le persone erano costrette dalla situazione a svelare il loro vero volto e le loro vere capacità. Le ideologie, nell'impatto con la violenza degli eventi, si rivestivano di concretezza. I veri valori non offuscati dalla civiltà dei consumi traducevano tra le scorie. Quando tu, comandante carissimo, giungesti nella vecchia casa ai piedi del castello dal quale i malingri, poveri e aggressivi feudatari avevano difeso la loro gente, era il 23 dicembre 1943. Scusatemi se sono armato, dicesti appoggiando sul pavimento un grosso moschetto. Parlasti di Giambattista Vico, dell'organizzazione delle bande, della guerra, ed imponesti subito a noi tutti la tua calda e forte personalità. Come a generale in capo, ti fu assegnata la stanza più bella, col letto a baldacchino. In quel piccolo centro ospitale, attorno a colei che ultima primogenita dei malingri di Bagnolo ne fu l'anima, l'attività clandestina ferveva dall'8 settembre. Nel rustico cortile erano comparsi gli sbandati più vari. Ora si trattava di una famiglia di 6 ebrei, i De Benedetti, e occorreva provvedere a sistemarli. I pipistrelli del vuoto maniero spaventarono le 4 giovani sorelle più che non i tedeschi. Ripiegarono sulla cascina del prevosto, la Maurina, dove fra l'omertà e la generosità dei buoni e coraggiosi villaresi vissero indisturbati fino a guerra finita. Alpini, cavalleggeri di Nizia, dragoni di Piemonte Reale si susseguirono poi a cercare asilo, mentre i cavalli dei disciolti reggimenti si aggiravano nei prati nello stato brado. Alcuni giovani furono aiutati a raggiungere le loro case con mezzi di fortuna, come certi piacentini, altri furono sistemati nelle piccole cascine di montagna. Nell'attesa di qualcosa di organizzato, qualcuno rimase con noi, come il sellaio Giacomino con l'amico calzolaio e diversi cari sfollati. Non era facile nutrire quella numerosa famiglia, anche se allora ci si accontentava di poco e tutti collaboravano. Il 10 ottobre 1943 altri ospiti avevano varcato la porta che reca sull'architrave la scritta «Una porta aperta, una mano amica». Erano Severino Prunas, ufficiale di carriera passato poi all'esercito regolare attraversando coraggiosamente le linee, e suo fratello Alberto, oggi sacerdote. Furono seguiti poi da Sandro Riccardi di Netro e da altri che non volevano obbedire alle numerose ingiunzioni tedesche di consegnarsi. Il famoso Novena, la spia fascista, cominciò a comparire ogni tanto. In quei mesi, numerosi foglietti gettati anche da aeroplani cominciavano a bollare i ribelli, che noi chiamavamo allora patrioti, e chi ad essi prestava aiuto. Presto, all'entrata di ogni abitazione, dovrà essere affissa la lista dei componenti della famiglia, lista che per noi fu sempre fittizia e perciò pericolosa per la nostra incolumità. Numerose volte i tedeschi si erano avviati impunemente al Montoso in ricognizione. Ormai le bande si erano organizzate e il 21 dicembre 1943 per la prima volta crepitò a lungo la mitraglia. Lasciò ora emergere la voce di allora, accompagnata dai pochi ricordi che posso aggiungere alla cronaca. Naturalmente riferirò solo i fatti principali attinenti a quanto ti interessa. Troverai qualcosa di interessante, specialmente nell'ultimo anno di guerra. Ti prego di correggere tu stesso le sviste e le inesattezze.